State ascoltando SBS Italian.
Eccoci, tornare in diretta alle 8:32 di questo mercoledì 27 marzo in compagnia di Massimiliano Gugole e di Carlo Oreglia. E come ogni mercoledì, più o meno a quest'ora, torna a trovarci per parlare di temi di economia e finanza Massimiliano Tani, professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra, a cui diamo il benvenuto. Ciao Max.
Ciao Massimiliano, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimiliano, anzi buongiorno Max, perché poi ci confondiamo.
Ci confondiamo sempre.
Come al solito. Iniziamo con i dati della scorsa settimana che rendono perplessi gli economisti, Max. Il tasso di disoccupazione infatti è calato ulteriormente dal 4,1% al 3,7% di febbraio, con una grande crescita del numero dei lavori in offerta, oltre 116.000. E nonostante questo nonostante gli ormai famosi 13 aumenti del tasso di interesse consecutivo, insomma, una apparente contraddizione, tant'è che gli economisti hanno coniato un termine per descrivere questa situazione, parlano infatti di immaculate disinflation, la disinflazione immacolata, insomma, riferendosi un po' blasfemamente al fatto che sia un evento miracoloso, impossibile. Secondo i manuali, appunto, la disinflazione è impossibile che avvenga senza la perdita di posti di lavoro. Era un dogma per l'economia prima. Perché?
È un dogma dell'economia prima perché era un'economia dove, per esempio, non esisteva tecnologia, non esisteva lavoro da casa, non esisteva possibilità di essere economicamente attivi come succede oggi. Quindi, prima cosa, i libri di economia vanno rivisti, fortunatamente sono aggiornati, quindi queste cose si insegnano ormai sui libri di storia più che su quelli di economia.
Vanno anche licenziati i professori di finanza, giusto?
Sì, ma
quelli che non si aggiornano.
Perché ci sono le nubi all'orizzonte, quindi attenzione, attenzione. Magari chiedo di sostituire l'altro Massimiliano.
No, tranquillo. Quando vuoi.
No, comunque, due cose interessanti. La prima, il fatto che, ricordiamo, la disoccupazione viene calcolata sulla base di una domanda che viene fatta a un certo numero di persone. Avete lavorato almeno un'ora nella settimana scorsa e se tu dici no, non ho lavorato, però ho un'offerta di lavoro che comincio dopo le vacanze estive, tu sei classificato come disoccupato, però il lavoro ce l'hai. Ed è un po' quello che è successo adesso a febbraio, per cui una parte consistente di persone che sono entrate nel lavoro, nel mercato del lavoro, hanno effettivamente cominciato a lavorare pur avendo magari offerte prima del periodo natalizio, per cui c'è un attimino di aggiustamento da questo punto di vista e a livello di mercato del lavoro non siamo ancora arrivati al tasso di partecipazione, vale a dire quante percentuale di popolazione effettivamente decide di voler lavorare almeno un'ora rispetto a prima del Covid, per cui c'è ancora possibilità di assorbire gente che ha smesso di lavorare, che non cercava lavoro, adesso magari lo sta ricercando, per circa 2 punti percentuali, quindi non sono bruscoline queste. La seconda cosa però che va anche detta, oltre al fatto che ci sono più persone che hanno cominciato a lavorare, non necessariamente trovato lavoro, è che la qualità del lavoro in questi giorni non è che sia particolarmente felice. A parte alcuni lavori, nella maggior parte dei casi sono lavori pubblici, quindi governi statali, cittadini o governo federale, la maggior parte dei lavori sono contratti a tempo fisso, hanno delle clausole particolari, per cui insomma è un lavoro che ti dà sì un attimino di guadagno, sì entra nelle statistiche, per cui tu sei impiegato, però non ti fa comprare casa, ti fa decidere di rimandare il matrimonio, ti fa spostare in un futuro ancora da decidere se e quando avere bambini, per cui quello effettivamente è un problema. Non focalizziamoci soltanto sul dato qual è la disoccupazione, ma qual è la qualità del lavoro e cerchiamo di migliorare anche quella.
Ma Max, scusami, questo per quanto riguarda come leggere i dati del lavoro, sì, della disoccupazione, però ritornando ai 13 tagli al tasso di interesse, insomma la Banca Centrale aveva detto chiaramente e anche brutalmente: noi vogliamo licenziamenti, vogliamo che la gente perda il lavoro per raffreddare l'economia, quindi è stato tutto inutile?
ma non è stato inutile perché, ripeto, i lavori, non ne trovi più lavori, tra virgolette, di qualità, che non hanno una scadenza fissa, e la gente, alla fine del mese in qualche modo ci deve arrivare, per cui magari invece di fare un lavoro per 5 giorni a settimana fa 5 lavori di un giorno soltanto a settimana, invece di andare al cinema non ci va più, invece di fare il weekend fuori non lo fa più, invece di appunto spendere come poteva fare prima non lo fa più, e questo lo vediamo anche dalle statistiche, la gente è meno ottimista, però c'è una parte di economia che ha anche guadagnato moltissimo dal lavoro a casa, dalle sovvenzioni statali, da contratti, consulenze, cose di questo genere, e compensa sostanzialmente le due cose. Però insomma, la cosa preoccupante che stai dicendo tu è che forse la banca centrale sta ancora guardando i libri di testo di 60 anni fa, dove effettivamente si diceva per tagliare l'inflazione deve fare soffrire la gente. Non è più il caso, per tagliare l'inflazione ci sono altri modi anche per farlo, non soltanto quello di fare soffrire le persone, per cui banca centrale ci hai fatto soffrire e tanto finora, grazie, però forse è il caso di dire basta e aprire gli occhi ad altre possibilità, per quanto magari politicamente non siano così semplici da gestire come dobbiamo fare soffrire la gente per avere prezzi più bassi.
Continuiamo a parlare di lavoro, Max. Domani la Fair Work Commission riceverà la richiesta del governo per il cambiamento al salario minimo, in attesa poi della decisione a proposito durante la Annual Wage Review. Il governo sostiene che i tagli alle tasse previsti per luglio non sono un sostituto all'aumento dei salari e che i lavoratori così peggio pagati non possono vedersi decrescere gli stipendi reali in questa situazione di carovita costante. Quali saranno gli effetti a catena poi dell'aumento dei salari minimi quando avverrà?
Ma forse quello avverrà, però anche lì il governo sembra effettivamente guardare un manuale molto vecchio, perché ormai siamo in un periodo in cui le macchine, e quindi chiamiamola automazione, anche se è una parola molto imprecisa, e mi scuso con tutti gli addetti ai lavori che di questo ne fanno tutti i giorni. Ormai l'automazione consente di fare tantissimi lavori che in questo momento sono pagati e sono lavori che la macchina può fare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno senza richiedere aumenti, aggiustamenti, anzi se tu devi fare un aggiustamento magari riesci anche ad avere un piccolo incentivo fiscale per poterlo fare. Per cui il pericolo, secondo me, che il governo deve valutare è quello di insistere su magari aumenti salariali assolutamente giusti e dovuti, però senza rendersi conto che se tu aumenti troppo il costo del lavoro senza fare altre cose e quindi senza rendere questo lavoro, per esempio, più qualificato e meno sostituibile con la macchina, rischi che a un certo punto l'imprenditore dica vabbè, sai una cosa, invece di avere 10 persone ne ho 3 e prendo queste macchine anche se non ho affidabilità totale di queste macchine perché la convenienza è troppa. Per cui lì effettivamente è da cercare di capire che cosa fare, e anche se dire facciamo aumentare gli stipendi può funzionare bene in un anno che comincia ad avere odore di elezioni, perché le macchine non votano, i lavoratori sì, però si tratta effettivamente di, sai come si dice in inglese, mettere la polvere sotto il tappeto. Cerchiamo invece di capire come poter aiutare le persone che si troveranno sempre di più ad avere a che fare non con un competitore, un immigrato, ma con una macchina, e cercare di qualificare tutti quanti in modo tale che possiamo vivere e convivere con la tecnologia invece di averne paura, come cominciamo, ahimè, ad averne.
Noi siamo in collegamento in diretta con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, continuiamo a parlare di carovita. Diversi gruppi di lobbisti hanno avvertito che le misure legislative proprio contro il carovita del governo rischiano di far pagare di più gli australiani. Business Council of Australia, infatti, ritiene che le proposte dei Verdi, dalle quali abbiamo parlato la scorsa settimana, di inserire una legislatura che permetta al governo di intervenire per spezzare il duopolio di Coles e Woolworths, metterà a rischio posti di lavoro e peggiorerà le pressioni finanziarie. Allora, quali sono le loro argomentazioni e ci sono delle basi che non siano chiaramente la difesa dei loro interessi?
Ma insomma, la difesa dei loro interessi è ovviamente la chiave di lettura numero uno. Certo è che se tu come governo dici, vabbè, se tu compagnia abusi del potere che hai di prezzare le cose che vendi, io posso venire lì e obbligarti a fare le cose diversamente. Adesso, come in tutte le cose, il diavolo sta nel dettaglio, perché se io fossi un imprenditore, il governo mi dice una cosa di questo genere, dico, vabbè, allora com'è che determini, come calcoli il mio abuso di potere? Se poi finisce come è finita la supertassa sulle materie prime, dice, vabbè, allora quello può anche andare, perché c'è stato fatto tanto di quel parlare, però visto che effettivamente è una tassina che non raccogli veramente nulla rispetto a quello che era l'intenzione e quello che si poteva fare, per cui bisogna cercare di capire poi come funzionerà nel monitoraggio di questo diciamo così abuso di potere di mettere i prezzi e soprattutto che cosa succede quando tu il governo trovi la compagnia che abusa del proprio potere di mercato, perché ricordiamo che in definitiva l'Australia è un paese geograficamente enorme, però con poca popolazione, tutta concentrata, per cui non potrai mai avere la quantità di competizione, il numero di aziende che può avere per esempio l'Italia, perché è semplicemente più semplice seguire un mercato più grande con una densità di popolazione più grande. Ecco, quando tu avrai questa legislazione che dice io governo ti obbligo a vendere un pezzo dell'impresa, che cosa funziona? Io come imprenditore posso portare il governo in tribunale, possiamo ritardare queste cose, eccetera, e qui non si sa assolutamente niente. Certo è che questa insistenza e anche questa incertezza, magari in questo momento, fa sì che se ci sono degli investimenti che un imprenditore farebbe, magari dice aspetta un attimo, fammi capire che cosa succede, se effettivamente questo investimento va fatto oppure no, e quella è una conseguenza immediata, perché di investimenti ce n'è bisogno per non essere nella crisi in cui siamo attualmente, in cui i salari stanno andando indietro pur avendo tutti gli indici economici in positivo.
E noi ringraziamo Massimiliano Tani, prossimo speaker radiofonico, ma per il momento ancora professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Grazie Max e a mercoledì prossimo allora.
Certamente, fino a quando non arriva la macchina, ve lo dico di cuore, buona Pasqua.
Buona Pasqua,
tanti auguri.
Buona Pasqua anche a te Massimiliano, una buona giornata. Fammi fare le prove, Max.
Quali prove?
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Tani, benvenuti. Suona bene? Bene, voglio dire.
Ok, ciao.
Ok, ci pensiamo con ci questa pensiamo, ultima valutiamo. Pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.